voce.
Si chiama Figlia di Luna, è un romanzo che possiamo definire di formazione ed è soprattutto l'esordio come autrice unica della giovane fumettista Greta Xella, che è in collegamento. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Figlia di Luna è uscito per Bao Publishing ed è la storia di una ragazzina o una bambina, Tia, che intraprende un viaggio per salvare la madre da una malattia misteriosa e direi terribile. Terribile perché non solo la spinge a non riconoscere più la figlia, ma persino a volerle fare del male. Greta Xella, dove nasce intanto l'esigenza di raccontare questa vicenda drammatica, sì, ma al tempo stesso di maturazione, di resistenza e forse persino di speranza?
Allora, assolutamente sì, è anche una storia in cui ho voluto inserire abbondantemente la speranza. L'esigenza sicuramente nasce da una giovane Greta che intorno ai suoi 12-13 anni ha avuto a sua volta a che fare, poi la smetto di parlare in terza persona, con questo tipo di situazione, ovvero ho avuto una persona a me molto vicina in famiglia che ha sofferto di una sindrome bipolare. E per me in infanzia è stato abbastanza difficile da gestire questa cosa. Uno, perché ero piccola o venivo vista piccola. Due, perché in Italia c'era e c'è un pochino di omertà rispetto a certi argomenti e certi discorsi. E diciamo che questa cosa ha lasciato un sospeso in me per molti anni e quindi per fisicamente togliere questo vissuto da me ed esorcizzarlo anche un pochino vedendolo dall'esterno, ho voluto scriverci il mio primo libro, perché io a mia volta a 13 anni avrei voluto, qui c'è anche un po' di arroganza ovviamente, ma l'ho fatto, quindi avrei voluto leggere un libro come Figlia di Luna, o simile comunque.
Ma questo apre già a un tema complesso e affascinante, che è quello dell'arte come non semplice intrattenimento, ma come qualcosa di più.
Assolutamente, l'arte è una cura. Molte delle più grandi opere derivano, sia musicali che di scrittura, derivano dal dolore. Poi ovviamente ci sono anche gli inni alla gioia e un sacco di cose belle, però il collegamento più rapido e facile è quando uno deve buttare fuori è il dolore. Quando uno di solito prova gioia tende a tenerla dentro, quindi per me l'arte è sempre stata un modo per togliere delle sensazioni principalmente negative. Poi ho imparato a farlo anche con il positivo, però tutto è nato da lì, l'esigenza di togliere, di buttare fuori, di spurgare sensazioni che avevo.
E a proposito di positivo, un tema molto importante del libro è quello dell'amicizia e direi della solidarietà. Ci sono momenti in cui si è soli e bisogna prendere delle decisioni, ma ci sono pure altri momenti dove abbiamo bisogno degli altri proprio per andare avanti.
Assolutamente sì. Credo anche che l'empatia sia un altro valore da aggiungere, perché bisogna sempre un pochino mettersi nei panni degli altri. Infatti a un certo punto la protagonista incontra due personaggi che le danno una mano, che sono la cugina, che nonostante non viva la sua stessa situazione, quindi non possa capire appieno quello che vive la protagonista, appunto Tia, riesce con l'empatia a mettersi nei suoi panni e a dire: se Tia ha queste esigenze, io la supporto. E allo stesso tempo incontra Olivio, che è un pirata più grande di lei, con un vissuto diverso, col quale riescono ad aiutarsi a vicenda, appunto non mettendo da parte il loro obiettivo, tenendolo saldo diciamo in fondo al cuore, ma ampliando la visione a uno spettro un pochino più ampio. Tia all'inizio del libro è molto intestardita sul devo risolvere le cose. Man mano che va avanti nel viaggio, con gli incontri che fa, con le persone che incontra e con le storie che sente, capisce che forse deve un attimo fare un passo indietro rispetto alle sue esigenze, appunto.
E in questo senso si può parlare di romanzo di formazione? C'è in effetti un percorso di maturazione?
Sì, ho cercato di inserirne diversi, nel senso che Olivio appunto ha una sua crescita, Tia ha una sua crescita, ma anche la madre e il padre di Tia hanno una loro crescita diversa ancora.
Prima ho definito terribile la malattia della madre ed è in effetti qualcosa che mi ha colpito, devo dire. Nel libro c'è questa esplicita e crudele mostruosità nella figura materna affetta da questo misterioso morbo. Non solo si mostrano i lineamenti più contorti e quasi folli, anzi folli, della madre, ma ci si sofferma, direi, con dolorosa insistenza. E mi chiedo se sia voluto e allora perché.
Sì, io sono cresciuta leggendo manga e anime, Quindi quando in certi manga, tipo quelli di Junji Ito, trovavo certi cambi, quindi certi visi puliti, poi ovviamente i giapponesi hanno quest'occhio tagliato, il naso molto piccolo, quindi i segni che si devono fare su un viso asiatico disegnato sono molto pochi. E quando poi c'era questo cambio, questa trasformazione in mostri e si aggiungevano tutte queste linee, questi segni, a me già da quando li leggevo da piccola mi lasciavano tantissimo. Ed è stata una delle sensazioni più forti che io ho provato in generale leggendo fumetti, il disagio barra la paura di vedere proprio certi disegni uniti a quello che stavo leggendo. E ho voluto assolutamente cercare di importarlo nel mio fumetto perché volevo anch'io dare quella sensazione lì.
È anche un modo forse per dire che non ci sono compromessi, quei momenti sono così e vanno mostrati in quel modo al lettore, alla lettrice.
Esattamente.
Il mondo in cui si svolge la storia, Greta Xella, è un mondo fantastico, magico. Perché questa scelta?
Perché io sono sempre stata attratta e poi sono diventata ossessionata dal world building e da tutte le solidità che ci ho trovato dentro. Per fare degli esempi banali, anche se uno non ha letto Il Signore degli Anelli, ma ha solo guardato i film o ha visto i film di Harry Potter, dopo una mezz'oretta circa dall'inizio del film ti sono stati dati abbastanza elementi per capire che le regole che tu conosci, tu spettatore, sono totalmente da abbandonare e devi entrare in un nuovo mondo in cui le regole non le stai facendo tu, le hanno fatte degli altri, e questo ti toglie un senso, secondo me, di attaccamento alla realtà che conosci e ti dà la possibilità di avanzare nella storia con una mentalità più aperta. Questo è il motivo per cui ho voluto portarlo all'interno della storia, ovvero per dare supporto al mio racconto, per fare in modo che le persone entrassero nel mio libro totalmente senza difese, senza preconcetti, senza pensare di conoscere qualcosa che io ci avevo messo dentro, che poi magari conoscevano già, però volevo che entrassero veramente con le difese abbassate. Dal punto di vista grafico invece per me è una figata, cioè nel senso che mettermi a pensare a disegnare tutto, perché io di Figlia di Luna è ambientato su un'isola, più o meno in 2 o 3 location, ma in realtà io ho disegnato già tutto il pianeta. C'è una religione che ho pensato, adesso sto inventando una scrittura, perché anche il mio prossimo libro sarà ambientato in questo mondo sicuramente, i protagonisti saranno diversi, ma il mondo credo che me lo porterò avanti per un po'.
Beh, si può dire, è una realtà diversa dalla nostra, ma non per questo meno reale. Prima ha utilizzato un termine che mi ha fatto sorridere parlando del world building, ha detto le sue solidità. In realtà non è meno concreto questo mondo inventato di quello che possiamo toccare con mano noi.
Esatto, è soltanto diverso, anzi io prendo molto spunto anche dal nostro vissuto, sono un po' appassionata di culture asiatiche, di cultura nordafricana, cerco un pochino di quello che so, di quello che mi ha colpito, quello che ho incontrato finora magari sul mio percorso di vita, cerco di inserire quello che mi è piaciuto e che vedo anche un pochino che in realtà unisce tutto il mondo, ma magari fa parte di una specifica cultura, cerco di mettercelo dentro. E la cosa che mi ha fatto più piacere finora infatti sono proprio le persone che hanno capito molto bene le strutture all'interno del mio mondo, e anzi alcune delle critiche più grevi che mi sono arrivate sul libro è proprio che volevano di più. E io non posso che essere contenta di questa richiesta.
Ha parlato di Tolkien, ha parlato di Harry Potter. Io avrei voluto chiederle, e lo faccio lo stesso, se ci sono dei riferimenti fantasy a cui si sente maggiormente legata, senza, e insisto, che questi siano per forza dei modelli. Possono essere dei giochi da tavolo, possono essere dei videogiochi, possono essere delle letture, dei libri.
Beh, sicuramente a me Harry Potter ha folgorato parecchio, l'ho letto da piccola, prima che uscissero i film, quindi mente totalmente pulita e non influenzata da immagini, da nulla, e già lì mi resi conto di quanto un libro era in grado di assorbirmi, e sicuramente nonostante il tipo di magia che abbiamo inserito all'interno, io e la mia amica J.K. Rowling, sia totalmente diverso, però credo che lei mi abbia dato proprio la spinta iniziale. Poi sulla strada ho incontrato altri personaggi anche un po' bislacchi, però per esempio Jodorowsky è stato uno che mi ha folgorato la mente, e anche lui ha un modo di costruire il mondo, parlo per esempio della Montagna Sacra o di El Topo, che sono i miei preferiti, dove lui effettivamente costruisce un mondo in funzione della storia che vuole raccontare. ma anche in Santa Sangre lui esaspera una cosa per mostrarne una che in realtà è sotto il naso di tutti.
E se entriamo invece nel suo laboratorio di fumettista Greta Xella, come ha lavorato graficamente all'ambientazione, ai personaggi? In che misura, per esempio, si serve di supporti digitali?
Ah, io lavoro ormai totalmente in digitale, perché sono abbastanza pastrocchiona quando lavoro, tendo ad andare di livelli su livelli, e quando lavoravo su carta era veramente complicato, era un grande spreco di carta e ci mettevo veramente molto per raggiungere le forme che mi interessavano. Con il digitale ho raggiunto una serenità di spirito che mi permette anche di non soffermarmi appunto sugli errori, tanto un tasto torna indietro e lo rifai sul momento senza compromettere tutto il resto
del famoso Ctrl Z.
Esattamente, però non toglie che ci sia comunque tantissimo lavoro dietro. Io prima ho pensato, l'unica cosa che sapevo del libro a livello grafico era che doveva avere un sapore di Star Wars per quanto riguarda gli ambienti, quindi volevo una cosa che era vecchia ma di un futuro possibile. E poi sapevo che la protagonista doveva avere i capelli blu elettrico. Da lì ho cominciato a lavorare sulle shape, sulle palette dei personaggi, che poi ho esteso agli ambienti e alle tavole, però è stato tutto un susseguirsi di punti, insomma.
Io magari per concludere, Greta Xella, vorrei chiederle cosa le ha lasciato questa esperienza a livello creativo e personale. L'abbiamo detto, Figlia di Luna è il suo primo grande romanzo a fumetti.
Allora, innanzitutto mi ha lasciato la voglia di farne subito un altro. Ho scoperto che mi piace scrivere, devo studiare tantissimo, devo imparare tantissimo, però non lo so, ha risuonato molto bene in me la gioia di veder realizzata un'idea che era partita dalla mia mente, che di solito mi capitava o con delle storie molto brevi che magari ho realizzato in passato per Attaccapanni Press o con le illustrazioni. Quindi di molto bello che mi ha lasciato c'è sicuramente la consapevolezza di riuscire a portare a termine un libro lungo con una coerenza perlomeno sufficiente. A livello personale mi ha lasciato un vuoto, ma in positivo, nel senso che, come ti dicevo prima, sono riuscita ad esternare, a mettere fisicamente fuori da me una cosa che ho vissuto in passato e che per me era diventata un peso. Riuscire, secondo me, tramite la scrittura o appunto tramite l'arte, a buttare fuori qualcosa ti crea nuovo spazio dentro. Come togliersi una scheggia dal dito, te la togli e poi torni a fare giardinaggio, perché le rose alla fine ti piacciono.
Grazie anche di questa metafora, Greta Xella.
Grazie a te.
Ricordo che con Greta Xella abbiamo parlato del suo recente romanzo a fumetti Figlia di Luna, pubblicato da Bao Publishing. Alice. Alice.